Ecco, innanzitutto grazie a voi che siete venuti e che con la vostra presenza abbastanza numerosa in questo sabato, ecco, ci incoraggiate a proseguire. Anche il vescovo che non può essere presente saluta tutti i partecipanti, non so se poi dopo la messa farà un salto, ma non lo so, non si è impegnato a questo. Ma a prescindere da questo, sono molto contento di incontrare stasera qui il professor Riccardo Petrella, con il quale abbiamo partecipato, ma io non l'ho incontrato là, eravamo in 2000 tende a fare diversi, al Forum Social Mondiale di Porto Alegre, che come sapete, avete saputo qualcosa? Grave, comunque si è detto poco in Italia. Allora, a Porto Alegre si è parlato di tutti questi problemi e diverse tavole erano aperte per discutere, forum, grande discussione libera, molto interessante, per una settimana. Il professore era uno dei grandi punti di riferimento per gli argomenti in merito, poi lo dirà. Allora, io ho appreso una cosa: a Porto Alegre i poveri del mondo c'erano dell'India, dello Sri Lanka, del Pakistan, delle zone calde, anche povere, molto povere del mondo. Noi eravamo la rappresentazione, diciamo il gruppo ufficiale della Chiesa italiana, con tutti i responsabili delle Caritas nel settore internazionale di Caritas italiana, eravamo uno per ogni regione d'Italia. Nelle Marche, forse per altre cose che faccio, erano più disponibili a partecipare, sono andato io. Eravamo 18 delle regioni d'Italia e 5 nostri dirigenti con Don Nozza, direttore di Caritas Italiana, e il vescovo, uno dei tre vescovi che guidano Caritas Italiana, il vescovo di Grosseto, Monsignor Franco Agostinelli. Ebbene, vi dico, abbiamo partecipato non per un viaggio, tra l'altro non eravamo a Rio durante il carnevale, ma siamo stati sempre per una settimana a Porto Alegre, sotto le tende al convegno. E abbiamo lavorato, il professore lo può testimoniare, al caldo incredibile con le ventole, come si chiamano?
I ventilatori,
ma è stato un momento molto interessante. Ora la Caritas italiana quest'anno ha risposto all'invito di Caritas Internationalis di Roma, che è in Vaticano a San Callisto, il cui presidente è il Papa, poi un cardinale a fare le sue veci, la quale ha invitato tutte le Caritas delle 6 province in cui la Caritas divide il mondo e tutte le nazioni. Praticamente eravamo presenti 600 rappresentanti di Caritas internazionale, un bel gruppo, che quando ci si metteva insieme col cappello bianco, la metta Caritas internazionale, con la frase di Don Romero sulla maglia leggera, perché era caldo, 35 gradi, adesso faceva 34, 33, no? Era un bel segno in mezzo ai 120.000 partecipanti provenuti da tutte le parti del mondo. E là si sono affrontati questi temi. C'erano 14 spazi tematici, i quali a loro volta si suddividevano in altre 60 punti di incontro quotidiani. Quindi, alla fine, in una settimana, sono stati 2.000 punti di incontro. Tutte le tematiche, l'ultimo giorno, noi già eravamo partiti, hanno fatto la sintesi conclusiva, per dirvi come le tematiche, i temi erano impegnativi, e lo slogan, diciamo l'idea di fondo che ha accompagnato il convegno era, in portoghese suona "El otro mundo es posible", Marco perdonami, ma vuol dire, capite, un altro mondo è possibile, lo dicono i poveri, qui, ora, adesso, anticipando il regno di Dio, che è pace, giustizia e verità, conclude nel dire. Il Papa queste parole le ha dette per quanto concerne la pace, dicendo nell'ultimo documento che ha fatto sull'Eucaristia che l'Eucaristia è uno strumento, può diventare formidabile per essere una scuola di pace. Il dono di Lui che si dona deve essere per noi operare concretamente per la pace, per la giustizia, nella verità e nella fraternità. Quindi grazie, professore, per quello che ci dirà su questi temi. L'acqua, l'energia, la salute e il cibo, no? I grandi beni comuni dell'umanità, e grazie a tutti voi per questa vostra gioiosa presenza.
Bene, grazie a Giuliano Marinelli. Allora entriamo nel vivo. Quest'anno la scuola di pace si apre in un giorno particolare. Tutti voi sapete che oggi c'è una grande manifestazione a Roma per la pace e per la liberazione di Giuliana Sgrena e gli altri giornalisti che sono stati rapiti in Iraq. Credo che c'entri molto quello che sta avvenendo in quella manifestazione con quello che facciamo noi stasera, è un po' il nostro tributo casuale, perché non pensavamo di capitare proprio in una giornata del genere, ma in fondo la guerra in Iraq è una guerra per uno dei beni comuni dell'umanità, perché non c'è dubbio che il petrolio, cioè l'energia, è uno di quei beni comuni che dovrebbero essere gestiti in maniera globale, collettiva. Lì sì che ci vorrebbe la globalizzazione, quella cioè che dice c'è tanta energia, c'è tanto petrolio, c'è tanto cibo, bene, organizziamoci perché tutti ne possono avere quanto è necessario per chi ne ha bisogno e non per gli appetiti evidentemente insaziabili di qualcuno. Quindi credo ci siamo davvero in pieno negli argomenti di oggi e quindi è un po' il nostro tributo a questa giornata che cerca di far riflettere sui mali della guerra che non solo non risolvono mai i problemi ma come sempre li aggravano e lo abbiamo sotto gli occhi di tutti. L'incontro di questa sera col professor Petrella, che davvero è un grandissimo esperto dei temi e noi siamo molto onorati e contenti di averlo con noi, perché io non voglio rileggere tutti i titoli che abbiamo anche inserito nel volantino, ma sono davvero impressionanti. Devo fare... No, ecco, la cosa che mi sembra di sottolineare, intanto che io penso sia molto bello pensare che c'è che è professore di mondializzazione all'Università Cattolica di Lovanio. Ecco, la mondializzazione è davvero un qualche cosa di positivo in questo senso, che si oppone alla globalizzazione così come l'abbiamo pensata noi. No, molte volte si dice come i no global sono contro la mondializzazione. No, sono proprio a favore della mondializzazione, ma contro le dinamiche che invece producono ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. Io non la faccio lunga, ma volevo leggervi, perché oggi così ripensando all'incontro di oggi sono andato 40 anni indietro. Al concilio la Gaudium et Spes al punto 69 ha una frase che mi sembra di una attualità sconcertante e dice così: Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e popoli. E pertanto i beni creati debbono, secondo un equo criterio, essere partecipati a tutti, essendo guida alla giustizia e assecondando la carità. Pertanto, quali che siano le forme concrete della proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli, in vista delle diverse mutevoli circostanze, si deve sempre ottemperare a questa destinazione universale dei beni. È proprio quello di cui vorremmo parlare questa sera, e cioè di come questi grandi beni dell'umanità, essenziali, acqua, energia, salute, cibo e forse anche qualcun altro, possono e debbano essere condivisi su questa terra. E accennavo anche stamattina alla radio ad un fatto che forse qualcuno pensa a questi temi come fossero temi talmente lontani da noi, talmente in mano, diciamo, ai potenti della terra, che noi sì possiamo venire ad ascoltare il professor Petrella per migliorare le nostre conoscenze, ma che in fondo possiamo fare poco. Nulla di più sbagliato e nulla di più lontano. Faccio solo un esempio concreto: in questi giorni a Fano si deve decidere se privatizzare o no l'ASET, l'azienda pubblica comunale, che dovrà gestire fra le altre cose alcuni dei beni dell'umanità, come l'acqua e come l'energia, il metano. Ecco, quindi vedete come le cose che il professore ci dirà, certamente di valenza mondiale, poi hanno delle ricadute nella nostra vita quotidiana e per queste cose si fanno già le guerre, perché se oggi ancora le guerre si fanno prevalentemente per il petrolio, ma già le guerre per l'acqua, per il cibo, non per l'energia, insomma, sono sotto gli occhi di tutti. Detto questo, io vi do solo un paio di indicazioni tecniche e poi senz'altro la parola al professor Petrella. Come l'anno scorso, chi lo desidera si può iscrivere e firmare, diciamo, la presenza, in modo che poi alla fine...
Che vuole tirare, ce l'abbiamo la prossima volta.
Ecco, in modo che alla fine, diciamo, di questi incontri possa anche avere un attestato, soprattutto per gli studenti, può essere interessante come... poterlo utilizzare, insomma, nell'ambito scolastico. Abbiamo anche gli attestati dell'anno scorso, quindi magari la prossima volta, che vi ricordo sarà sempre qui, sempre sabato prossimo, alla stessa ora, con il Cardinal Renato Martino, che essendo stato per molti anni all'ONU come rappresentante della Santa Sede, sicuramente è una persona che per tanti anni è stato in un punto nevralgico del mondo, laddove passano in qualche modo tutti i problemi e si possono risolvere con la non violenza, con le scelte diciamo condivise, piuttosto che con la guerra, come purtroppo quasi sempre avviene. E l'ultima cosa, come l'anno scorso, se qualche studente, ma non è assolutamente limitato agli studenti, volesse in qualche modo affrontare e approfondire uno dei temi che affronteremo quest'anno, c'è la possibilità di preparare una tesina, qualcuno di noi poi può dare una mano, qualche un altro sicuramente lo troviamo, in modo che poi nell'ultimissimo incontro si possa condividere il lavoro fatto quest'anno. Detto questo, credo di aver detto abbastanza e passo senz'altro la parola al professor Petrella.
Bene, buonasera a voi tutte e tutti. Vorrei, come si fa al solito, ma non come al solito, ringraziare molta allegria, venendo da Porto Alegre, con molta allegria il fatto di essere qui stasera, di ritrovare dei reduci di Porto Alegre. Io penso che è già stato detto una cosa bella, essere qui presenti con gioia. Gioia anche perché una delle grandi forze che noi abbiamo come esseri umani è quello di pensare che siamo capaci di trasformare il mondo, che siamo capaci di modificare il presente. Anche se dobbiamo vivere nel presente, e dobbiamo vivere nel presente come testimonianza di quello che siamo. E quindi è un po' questo spirito di fiducia enorme nella nostra capacità di determinare il divenire che appartiene a tutti, che stasera sono qui, e per questo sono contento di essere, quindi vorrei ringraziare Luciano e voi come Scuole di Pace per darmi questo grande privilegio di discutere un pochino con voi questo nostro divenire. Sono anche contento che questa sia un'occasione in cui noi possiamo con il pensiero essere presenti con tante migliaia di altre persone che oggi, al di là della persona di Giuliana, stanno tentando di scendere o sono scesi già nella strada per affermare il primato della pace, il primato del dire che io voglio vivere insieme con gli altri. Una cosa è che forse dobbiamo ancora molto imparare a realizzare, quindi è bene che ci siano momenti, anche se sono dovuti a ragioni drammatiche, che ci siano momenti in cui ciascuno di noi partecipa apertamente e onestamente a affermare che il vivere insieme è la cosa più determinante e importante che possiamo condividere. E poi vorrei subito dire a Luciano e dire che stasera dovremmo discutere cosa possiamo fare. Ebbene, la prima cosa che potete fare è lottare immediatamente contro la privatizzazione dell'ASA. Lottate qui a Fano contro la privatizzazione dei servizi pubblici. E io spero che stasera avrò portato un piccolo contributo affinché voi tutti non accettiate la privatizzazione dei vostri servizi. E che se accettate la privatizzazione dell'acqua, credo che oggi, o di altri servizi fondamentali pubblici, credo che voi vi siate sbagliati di sala di cinema stasera, e che invece sarebbe stato meglio che voi foste altrove. Però, siccome immagino, vedo gente che dice così, significa che ho ragione di dire che stiamo bene insieme e che l'allegria che ci possiamo cominciare a trattare di questi problemi. Perché dire subito non si può privatizzare, non si possono privatizzare dei beni essenziali alla vita e al vivere insieme? Perché i beni che detti comuni devono essere di natura pubblica, nel senso appartenere a tutti, non solo sono beni comuni perché non appartengono a nessuno, i beni comuni che sono essenziali alla vita, al vivere insieme, appartengono a tutti. Non è vero che un bene comune è, come si dice in latino, res nullius, cioè che non appartiene a nessuno. Per esempio, sapete oggi che l'Antartide è considerata res nullius, perché un accordo internazionale che è stato fatto nel 1993 tra gli stati di tutto il mondo, soprattutto i più potenti, siccome non vogliono riconoscere che l'Antartide è un bene comune che appartiene a tutti, perché pensano che ad ogni modo uno di loro o più di loro un giorno riusciranno a sfruttare le risorse, le ricchezze del continente dell'Antartide, vogliono impedire che qualcuno se ne possa appropriare. Ecco perché il massimo che si sono messi d'accordo è di riconoscere che non appartiene a nessuno. Ma non hanno detto che appartiene a tutti, perché la logica di dire non appartiene a nessuno non esclude che domani possa appartenere a qualcuno. Mentre invece l'idea di un bene comune significa che tutti gli esseri umani, se parliamo dell'umanità, un bene comune dell'umanità, tutti gli esseri umani hanno possibilità e il diritto di accedere e di usarne di bene o di tirare i benefici di questo bene o servizi in comune, non in maniera inuguale. Ecco perché anche nella Rivoluzione Francese si disse subito alla Costituzione, la prima Costituzione, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dall'epoca 1789 si disse tutti gli esseri umani nascono uguali, che è un principio fondamentale poi del pensiero giudeo-cristiano, no? Questo principio, tutti gli esseri nascono uguali, è stato ripreso poi nella Dichiarazione Universale del 1948 dei diritti umani, cioè tutti gli esseri nascono uguali. Se uno nasce uguale, significa che il diritto all'esistenza è uguale per tutti. Uno non può essere ineguale nel diritto all'esistenza, ed è lì che è il mio punto di partenza per fare questa chiacchierata sui beni comuni. In fondo oggi noi siamo una società che vive accettando il fatto che il diritto alla vita non appartiene a tutti quanti. Cioè possiamo fare dichiarazioni, ne facciamo tante di dichiarazioni, però di fatto noi siamo una società che dimostra che accetta anche provvisoriamente, anche forse passivamente, anche forse temporariamente o parzialmente, il fatto che ci siano più di miliardi, alcuni miliardi di gente che oggi non hanno oggi effettivamente accesso alla vita. Noi li definiamo poveri, e non nello spirito evangelico, poveri nella concezione della miseria, cioè dire poveri che sono privati, non avere, non essere ricco. Ricco di cosa? Ricco della capacità di vivere. E un povero oggi è considerato colui che non ha i mezzi di sussistenza, cioè non ha accesso ai mezzi di sussistenza per vivere. E dal 74 noi tutti ci siamo messi d'accordo, 1974, per dare una definizione convenzionale, statistica della povertà. E abbiamo detto, tutti siamo d'accordo, che è povero in assoluto, perché non bisogna parlare della povertà in termini relativi, per esempio è povero sempre in termini relativi colui che ha meno di un altro. Ora, se siete in America, negli Stati Uniti, colui che ha meno di 20.000 dollari all'anno come reddito è povero, però è colui che invece ha in Europa 20.000 dollari o meno 20.000 dollari, 15.000 euro per esempio, non è povero. E quindi questa è una povertà relativa. No, per evitare tutte queste cose che esistono, ci siamo messi d'accordo sulla definizione della povertà assoluta e abbiamo detto che è povero in termini assoluti la persona che ha un reddito quotidiano di meno di 1,60 euro, cioè di meno di 2 dollari all'anno. Quanti di voi, posso subito dire, quanti sono i poveri oggi che hanno meno di 2 dollari a giorno di reddito? Chi mi dà una cifra? Sono 2,7 miliardi. Siamo 6 miliardi. Ce ne sono 2,7 che sono poveri. E allora poi abbiamo detto anche che ci sono tra i poveri gli estremamente poveri. Quanti sono gli estremamente poveri, cioè dire coloro che hanno un reddito inferiore a 80 centesimi di euro al giorno, cioè dire un dollaro USA di reddito meno, non che hanno uno, meno, sono 1.300.000.000. Essere povero significa non solo non avere accesso all'alimentazione, non avere accesso all'acqua potabile, non avere accesso a una abitazione, non hanno accesso alla scuola, non hanno accesso a niente, ma non hanno nemmeno accesso a, ad essere rispettati. Pensate un po' alle tsunami in India, nella parte della regione del sud, che ha toccato le popolazioni deboli, i Dalit, i non toccabili. Il governo indiano nemmeno ha permesso che questa gente potesse ricevere gli aiuti dopo la grande catastrofe, gli indiani stessi, perché sono della gente niente, perché nella loro divisione di caste i Dalit sono niente, anche perché la loro concezione sono Dalit perché sono stati puliti dalla vita anche di tipo divino, eccetera. E noi non è che abbiamo i Dalit, però ce l'abbiamo il 1.300.000.000 di estremamente poveri. E allora perché mi sono permesso subito di cominciare a dire che noi siamo una società che accetta, ho aggiunto poi forse degli aggettivi, degli avverbi, temporaneamente, provvisoriamente, per non essere molto drastico, molto cattivo, per essere un pochino, direi, misericordioso, forse da un punto di vista delle parole. Perché nel settembre 2000 tutta la comunità mondiale riunita a New York, nell'Assemblea delle Nazioni Unite, per celebrare il terzo millennio, hanno fatto una grande dichiarazione per il terzo millennio e hanno lanciato, forse l'avete sentito parlare, gli obiettivi del millennio per lo sviluppo. Penso che voi lo sappiate, perché quando i capi di Stato e i primi ministri si riuniscono in tutte queste grandi cose, in una democrazia parlano a nostro nome, quindi sapevano e hanno ascoltato, l'hanno detto a nostro nome, e quindi poi ci hanno detto quello che avrebbero andato a dire in una democrazia al nostro nome. E poi in una democrazia ci hanno detto quello che hanno detto al nostro nome, quindi dovreste saperlo. Soprattutto anche perché siamo, come si dice, in una società dell'informazione. Si dice che noi sappiamo tutto su tutto, che siamo dominati dall'eccesso di informazione, che la troppa informazione uccide l'informazione, che noi siamo una democrazia perché tutto, abbiamo internet, abbiamo la televisione, abbiamo i giornali, e che noi siamo una società dell'informazione. Quindi voi necessariamente e naturalmente sapevate cosa hanno detto a settembre 2000 i nostri capi di governo e primi ministri, anche perché siamo una democrazia rappresentata, vero? E cosa hanno detto? Hanno rilanciato gli obiettivi del millennio per lo sviluppo. E cosa hanno detto? Che dice che non è possibile più sradicare la povertà. Non si può. Non si può sradicare la povertà. Il massimo, hanno detto, l'obiettivo più ambizioso che possiamo darci, è un grosso obiettivo, un obiettivo ambizioso. Dice, è di dimezzare il numero degli estremamente poveri, sono stati precisi, cioè il numero di quelli 1.300.000.000, di dimezzare questo numero al 2015. Quelli poveri non si dimezzano, quelli poveri resteranno poveri. Più ci saranno i nuovi poveri su 15 anni, sono 80 milioni le persone che ogni anno nascono su questa superficie terrestre, e tutta sta gente nasce in America Latina, in Asia, in Africa, mica nasce da noi. Se fosse per noi, la popolazione dei paesi sviluppati diminuirebbe. È perché ci sono tutti questi turchi, questi somali, questi etiopiani, questi curdi, questi indiani, questi cinesi che fanno aumentare la popolazione dei paesi ricchi, se no la popolazione dei paesi ricchi non aumenterebbe. Sono 1.200.000.000 i nuovi abitanti del pianeta che nascono nei paesi poveri, cioè che nascono poveri. E quindi cosa hanno detto i nostri capi a nostro nome? Hanno detto che nel 2015 ci saranno ancora più di 3 miliardi di gente povera, cioè dire privata del diritto alla vita. E quindi, siccome voi e noi tutti siamo una democrazia, noi abbiamo accettato questo. Noi siamo parte integrante di questo. E noi, in effetti, dopo che sono tornati da New York, gli abbiamo domandato di renderci conto di quello che avevo detto. Noi abbiamo accettato perché li abbiamo rieletti dopo, no? In piena conoscenza di causa, perché se no come si va a scegliere i nostri rappresentanti se non sappiamo cosa hanno detto, cosa hanno fatto? Quindi noi li abbiamo scelti. Quindi noi, se siamo in democrazia, se non siamo in democrazia è tutta un'altra storia, no? Tutta un'altra storia. E allora abbiamo anche noi accettato. Ora, a me è un pochino difficile, sono invitato a casa da qualcuno come oggi e dovrei cominciare a bacchettare un pochino quello che mi invita. Vedo già che Don Giuliano non è molto contento, perché Caritas Internazionale ha accettato gli obiettivi del millennio per lo sviluppo. Mi dispiace, mi volete ancora qui? Caritas Internazionale ha accettato, dicendo che effettivamente non si può, perché i politici non sono bravi, perché i dirigenti del mondo non sono bravi, almeno è meglio accettare il dimezzamento della povertà anziché tentare di ottenere lo sradicamento della povertà, perché la gente non lo vuole. Ecco perché mi sono permesso gentilmente di attirare la vostra attenzione sul fatto che noi siamo una società che ha accettato che il diritto alla vita non appartiene a tutti quanti. E noi siamo in una logica di accettazione che fra 15 anni o 10 anni oramai avremo più di 3 miliardi di gente ancora. Se riusciremo addirittura agli obiettivi di dimezzare, perché lì si comincia ancora a dire già che non è così certo che gli obiettivi del millennio dello sviluppo saranno realizzati, perché mica i nostri dominanti, i nostri gruppi dell'economia, della tecnologia, della politica, del mondo sviluppato faranno le cose che faranno. E poi si comincia a dire anche un'altra cosa. Dice, perché finalmente non si può più sradicare la povertà? Non si può più sradicare la povertà perché anche se noi l'aiutassimo, il che poi non è stato vero negli anni 75-2000, quando nel 75 avevamo detto che invece la nostra intenzione era di sradicare la povertà, e per questo avevamo detto nel 75 che tutti i paesi ricchi decidevano di allocare 0,7% della loro ricchezza durante 25 anni all'aiuto internazionale per i paesi poveri, che se durante 25 anni tutti i ricchi avessero dedicato 0,7% alla loro ricchezza saremmo stati capaci di sradicare la povertà, ma siccome non abbiamo messo lo 0,7, abbiamo messo 0,23 in media, cioè dire un terzo di quello che avevamo promesso, è chiaro che non abbiamo raggiunto gli obiettivi al 2000 sradicamento della povertà. Allora è chiaro che al 2000 abbiamo detto che non si può più sradicare la povertà perché non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E allora ora cosa cominciamo a dire? Anche se dessimo lo 0,7, e sapete, questi paesi e si governano male. In Africa tutta sta gente e si fa le guerre per cose tribali, si assassinano, in America Latina anche, e poi sono corrotti sti dirigenti, invece di andare alle loro popolazioni al bisogno, il denaro che noi diamo va a arricchire i ricchi di queste piccole elite dei loro paesi. Allora perché noi i poveri cacciamo un pochino i nostri soldi per dare a arricchire i ricchi dei paesi poveri? E poi abbiamo detto ancora di più, sapete, non si può fare lo sradicamento della povertà, perché oramai le fonti principali di ricchezza sono la conoscenza e la scienza, la tecnologia. E noi ricchi, e stiamo cambiando il mondo, stiamo cambiando la maniera in cui si produce questo microfono, un orologio, Oggi abbiamo gli orologi che hanno una presa di contatto esterno con il computer. Metto in un computer, carico il mio orologino e poi vado a casa e lo rimetto nel mio computer pertinente. E dice, noi oramai ci impadroniamo dei semi, ci impadroniamo degli alberi, ci impadroniamo degli microrganismi, siamo capaci di mandare una sonda su Titano durante 7 anni e gli facciamo fare 15 miliardi di chilometri senza sbagliarsi un centimetro. Noi siamo una società oramai che si sviluppa sempre più la scienza e tecnologia e non ci possiamo fermare. E oramai non facciamo un'economia che solo i competitivi, i potenti, i bravi, gli sviluppati possono fare. E oramai la distanza fra noi ricchi, sempre più ricchi perché sempre più basati su conoscenze scientifiche, tecnologiche, sempre più potenti, sempre più performanti. E gli altri invece, e dove sono gli africani che hanno le università come noi? Che hanno i laboratori di ricerca come noi, sui nuovi materiali, sulle nanotecnologie, sulle biotecnologie, dove sono? Non ci esistono, questi africani non ci potranno mai più raggiungere. E ci abbiamo 36 ragioni per spiegare perché fra 20 anni ci saranno ancora i poveri. E allora il grosso problema dice, ma la vita è un bene comune oppure no? E a chi decide che si può accedere ai beni e ai servizi inerenti ai beni che sono essenziali alla vita individuale e al vivere insieme? E allora si comincia a dire sì, però oramai i beni come l'aria, l'acqua, la conoscenza, la foresta, la sicurezza di vita, la sicurezza per esempio proteggersi anche le sicurezze di protezione civile contro le inondazioni, la sicurezza di proteggersi contro degli attacchi, dei cattivi che vengono dall'esterno. Tutte queste cose, oramai si dice, stanno diventando rare. E tutte queste cose, siccome diventano rare, quindi devono essere considerate un po' come dei beni che devono essere trattati come si tratta una cosa rara, preziosa quindi. Più è rara una cosa, più ha valore, no? Perché se è rara significa che non tutti allora possono avere accesso. Abbiamo dei diritti, non c'è rivalità rispetto all'acqua, perché se abbiamo tutti il diritto, siamo nati tutti uguali, no? L'eguaglianza significa che non c'è rivalità per avere accesso al diritto. E anche poi, se io ho accesso a quest'acqua, non escludo nessuno. Quindi se io esercito il mio diritto alla vita, non lo faccio escludendo gli altri. Per cui quando i miei figli sono andati a scuola, se era un diritto, io non escludevo gli altri figli andare a scuola. Se è un bene comune, se è un bene pubblico, ma se l'educazione diventa un bene privato, se essere operato da un chirurgo è un servizio privato, è chiaro che allora solo coloro che possono pagarsi il chirurgo con il prezzo avranno accesso e gli altri saranno necessariamente esclusi. Ed ecco perché c'è rivalità fra la gente allora per andare a farsi operare dal chirurgo, perché il chirurgo, la conoscenza del chirurgo non è un bene comune, è un bene di cui il chirurgo si è appropriato e che vende a coloro che possono pagare la sua conoscenza. E quindi il diritto alla salute non è più un bene comune, non è più un servizio comune, né un servizio pubblico, diventa un servizio privato. Perché c'è rivalità e discussione. Il giorno in cui voi privatizzate il servizio idrico, privatizzate l'educazione, privatizzate la salute, privatizzate il trasporto pubblico, voi introducete nella società in cui avete fatto queste cose, introducete il principio di rivalità e quindi di discussione. Per questo voi oramai in Italia parlate di salute a due velocità per i poveri e per i ricchi. Per cui si parla di due velocità per l'educazione, quelli che possono pagarsi le scuole private e quelli che non possono pagarsi. e per cui riconoscete che anche l'Italia oramai da una ventina d'anni a questa parte si è introdotti meccanismi che hanno una logica di permettere ai ricchi di diventare più ricchi e ai poveri di diventare più poveri e quelli che non erano poveri di diventare poveri. È questo che noi viviamo tutti noi quotidianamente, il fatto che oramai sappiamo che i nostri figli non saranno così ricchi come noi e sappiamo pertinentemente anche che i figli dei nostri figli probabilmente non saranno più ricchi dei figli che noi abbiamo. Questo spiega specie d'Italia perché i figli restano ancora a casa e che finalmente il reddito più importante dei figli in Italia è il fatto che i genitori abbiano una pensione ed abbiano una casa. Perché la sicurezza finanziaria oggi per molte generazioni in Italia dei giovani è che avere dei genitori che hanno una buona pensione e che hanno un appartamento, una casa. Se sono figli di gente che non ha una buona pensione o avrà una buona pensione o non ha un appartamento, la grande maggioranza di gente è destinata ad avere paura del futuro, perché non, si sa che non saranno così ricchi come i loro padri e i loro genitori. Questo perché? Ma perché non solo per l'acqua abbiamo distrutto perché abbiamo l'utilizzato male, perché perdiamo 40% dell'acqua che mettiamo nell'irrigazione prima che arrivi al suolo per evapotrasporazione, perché perdiamo in Italia 35% dell'acqua di rete di distribuzione non arriva mai e in certi paesi, cioè di regioni dell'Italia, addirittura 60-65% dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione non arriva mai perché si perde, per cattiva manutenzione, e poi pensiamo che le soluzioni sono i grandi progetti, le grandi dighe, mentre invece le soluzioni sarebbero di aggiustare bene le canalizzazioni esistenti, di fare piccole opere di manutenzione, di educare la gente a un consumo assai civile, eccetera, cioè non fare grandi investimenti, grandi opere che danno l'impressione che poi si fa e invece non si fa nulla, no? Ma perché anche siamo entrati in una società, chiedo scusi, io vi sto dando tutta una serie di cose che vi vedo che vi stanno facendo diventare tristi. Vi devo raccontare com'è la situazione o volete che io vi racconti la situazione? Se voi andate a un medico e il medico scopre che avete una piccola malattia seria e lui vi racconta che avete un raffreddore, preferite che vi dica che avete il raffreddore oppure che vi dica la malattia che avete? Volete che vi racconti che avete il raffreddore? Io posso farlo subito, cambio disco e posso raccontare che avete solo il raffreddore, mentre invece noi oggi come società non abbiamo il raffreddore, perché 2,7 miliardi di gente povera non è un raffreddore della società, e che la gente continua a dire che fra 25 o 15 anni avremo ancora 3 miliardi di gente, non è un raffreddore della società. Però ora arriverò fra poco anche a indicare che ci sono soluzioni, perché se no che sono venuto a fare? Se sono venuto solo a dirvi che avete un grosso cancro e se poi non sono lì per dirvi guardate è possibile curarlo, no? Allora sarebbe stato meglio stare a casa, la mia moglie sarebbe stata più contenta di avermi oggi con lei anziché essere io qui a circa 1200 km di distanza, no? Quindi abbiate pazienza, per un momento ancora io continuerò a darvi un mattone che va nello stomaco e poi forse vi darò anche un po' di medicina per farlo ben digerire, però vi avverto quindi, abbiate ancora un pochino pazienza, non cascate nella disperazione, non è il mio obiettivo. Allora, perché noi oramai abbiamo sempre detto che non si può più sradicare e stiamo facendo le cose come se non potessimo sradicare, perché oramai i beni li stiamo tutti privatizzando, che sia per esempio l'educazione e la salute, è per esempio una cosa fondamentale, la conoscenza. Voi sapete, la conoscenza, parlo io in un ambiente di grazie molte, parlo poi parleremo anche dell'acqua in bottiglia, certo. Invece dell'acqua da rubinetto, dall'acqua del rubinetto, perché io preferisco l'acqua del sindaco, questa sapete quanto costa questa qui? Indipendentemente che sia San Benedetto o San Pellegrino, una bottiglia, acqua in bottiglia minerale costa fra i 200 è 2000 volte più cara dell'acqua del rubinetto. Fate un calcolo, lunedì quando andate, ne potete andare ai grandi magazzini, andate a comprare una bottiglia di un litro e un quarto, no, che oramai sono, di acqua minerale, in bottiglia, e poi andate a vedere la bolletta delle vostre fatture d'acqua potabile. Sapete, in Italia, compreso anche il trattamento delle acque reflue, la bolletta d'acqua in media, in certe regioni costa di più, costa 1,03 euro al metro cubo, 1000 litri. San Pellegrino costa 0,96 centesimi, un litro e un quarto, d'acqua in bottiglia. Questa qui costa già 300-400 più volte il vostro rubinetto, no? E quest'acqua, come l'acqua del rubinetto, è in teoria, cioè in diritto, proprietà nostra, perché è proprietà delle regioni ora, la legge l'ha dato alle regioni, questo è il demanio pubblico, però da 70-80 anni l'abbiamo data a dei privati. Chi è che fa profitto dall'acqua pubblica, messa in rubinetto e costa 200 a 2000 volte più cara dell'acqua in rubinetto? Sono le imprese private. Quali imprese private? Sapete San Pellegrino di chi è proprietà, il capitale di San Pellegrino, che è il gruppo più importante di acqua in bottiglia d'Italia? È Nestlé. Cioè dire, i profitti che vengono dall'acqua domanio proprietà pubblica italiana, i profitti dell'acqua messa in bottiglia vanno agli azionisti di Nestlé, che possono essere americani, canadesi o che possono essere italiani con le loro SICAV che mettono il denaro nelle azioni di Nestlé. Parentesi chiusa, grazie per avermi permesso di raccontare ancora un piccolo mattone. Allora, la conoscenza in teoria, secondo voi è un bene comune o no? E tutte le attività di produzione, di disseminazione della conoscenza, è un servizio comune o no? Un servizio pubblico o no? I laboratori che producono conoscenza sulla molecola di una materia prima, o i laboratori che producono conoscenza su un piccolo microorganismo che fa che quella pianta poi può essere utilizzata, la sua cellula o la sua molecola può essere utilizzata per fare una medicina, eccetera. Cosa sono queste conoscenze? Sono conoscenze di bene comune oppure? Mica è vero. Mica è vero. Oramai da tanti anni abbiamo accettato, perché io insisto molto su di noi, sulla democrazia, no? Abbiamo accettato il diritto di proprietà intellettuale. Il diritto di proprietà intellettuale che permette a un'impresa, a un laboratorio, di depositare un brevetto su una conoscenza divulgata. Per esempio, un laboratorio medico descrive come funziona una caratteristica di un seme, di una varietà del riso indiano in India, depone un brevetto, fa un protocollo, se mostra che le conoscenze che così ha dato sono nuove, gli si dà il diritto di commercializzare durante 17-25 anni in maniera esclusiva questa conoscenza, cioè di si può appropriare della conoscenza. Mentre invece questa conoscenza è il risultato di conoscenza accumulata attraverso i secoli, attraverso i millenni. Ebbene no, noi oramai abbiamo accettato che si possa brevettare la conoscenza, cioè dire che un privato può diventare proprietario privato, anche se temporaneamente, della conoscenza. E dal 95 gli Stati Uniti e poi l'Europa, dal 98 il Parlamento Europeo, hanno accettato la brevettazione degli organismi viventi e in particolare degli organismi, anche dell'organismo umano, cioè dire oggi si può brevettare delle caratteristiche genetiche degli esseri umani, cioè dire ci sono delle imprese, che poi sono soprattutto le imprese che possono fare queste cose, le imprese private che possono diventare proprietario, anche se 17-25 anni solamente, delle caratteristiche del corpo umano. E vi ricordate tutto il dibattito che c'è stato d'Africa del Sud, quando l'Africa del Sud aveva importato del materiale biotico dall'India e faceva con questo materiale biotico all'India la triterapia contro l'AIDS a $400 all'anno, e lo Stato dell'Africa del Sud si era impegnato a coprire questi costi per i 5 milioni di esseri umani infettati dall'AIDS in Africa del Sud. E cosa è successo quando l'Africa del Sud ha tentato di fare questo? I 39 imprese farmaceutiche del mondo hanno detto: tu non puoi farlo perché sono io proprietario dei brevetti su questo materiale biotico che tu importi, che si diceva i medicinali generici, avete sentito parlare di queste cose? Tu non lo puoi fare perché io ho il brevetto e tu mi devi pagare perché sono io proprietario di questo materiale biotico che viene dall'India, cioè gli indiani, i contadini indiani non sono proprietari delle loro risorse naturali, delle specie animali, vegetali, eccetera, che c'hanno, perché siamo noi che abbiamo la proprietà. Con il brevetto, e durante 4 anni, perché queste compagnie hanno messo in causa lo Stato dell'Africa del Sud davanti all'autorità del commercio internazionale, W, eccetera, o davanti anche alle autorità stesse dello Stato dell'Africa, e quindi c'è stata un'interruzione alla capacità dell'Africa del Sud di fare queste cose, e quindi durante 4 anni di centinaia di migliaia di gente sono morte a causa del fatto che le imprese multinazionali private dichiaravano che erano proprietà di questo materiale biotico e legalmente avevano ragione di dirlo, facendo prevalere il loro diritto di proprietà privata sul diritto alla vita della gente, perché volevano avere $14,000 all'anno per la stessa triterapia di cui loro dicevano costava $14,000, ed è solo perché c'è stata la gente che ha protestato, che allora alla fine, dopo 4 anni, le imprese multinazionali, accusate giustamente di dare precedenza al loro diritto di proprietà privata sul diritto alla vita della gente, hanno abbandonato. Ma cosa hanno abbandonato? Mica hanno abbandonato il principio del diritto di proprietà intellettuale sugli organismi viventi, che esiste ancora, hanno abbandonato la pretesa di avere un prezzo commerciale e hanno detto: va bene, vi permettiamo di farlo, però voi ci dovete dare un simbolo di $1, simbolico, perché noi restiamo sempre proprietari, in quanto diritto proprietari di queste cose. Non hanno voluto cedere sul concetto di proprietà privata intellettuale. E dal 95 gli americani, il congresso americano, ha dato l'autorizzazione alla brevettibilità degli elementi degli organismi umani. E il 98 il Parlamento europeo ha fatto lo stesso, Parlamento europeo a dominanza cristiano-popolare. Cattolici, cristiani, hanno la maggioranza al Parlamento europeo. E hanno accettato, con l'accordo anche del Partito Socialista, il secondo grande partito europeo, con i socialisti progressisti, hanno accettato perché, di dire, se l'Europa non accettasse anche la brevettabilità degli organismi umani, l'Europa perderebbe competitività rispetto agli americani e qui non ci sarebbe più industria farmaceutica, industria chimica europea e tutto sarebbe americano. E quindi, in funzione del sacrosanto principio della difesa della competitività dell'economia europea, noi dobbiamo accettare la brevettabilità dell'organismo umano, cioè dire che è il principio della competitività economica che prevale sui diritti umani. E non per nulla cosa hanno fatto, e ora termino un pochino questa cosa dei mattoni, cosa hanno fatto i nostri capi di governo e di Stato europei il marzo del 2000 a Lisbona, in quanto capi di Stato dell'Europa dei 15, quando si sono incontrati anche loro per discutere del XXI secolo e del terzo millennio, e si sono riuniti a nostro nome per discutere quali sarebbero i grandi compiti delle generazioni europee di fronte al mondo che cambia e al mondo del XXI secolo? Cosa hanno detto? E ripeto ancora, io so che voi lo sapete, perché loro si sono incontrati a nostro nome e ce l'hanno detto. Cosa hanno detto? E ci avevano anche prevenuto di cosa avrebbero detto. Hanno detto che il compito principale delle generazioni europee di fronte al XXI secolo, dell'Europa e del mondo, era di fare dell'Europa l'economia della conoscenza la più competitiva al mondo nel 2010. Se non lo sapevate, voi siete cattivi cittadini, perché non obbedite affatto a quello che ci dicono i governi. E avete sentito parlare negli ultimi anni, negli ultimi giorni e nelle ultime ore, anche sui quotidiani, della strategia di Lisbona? E avete sentito parlare di come il governo italiano oggi realmente si batta affinché la strategia di Lisbona sia realizzata, affinché l'Italia diventi l'economia della conoscenza la più competitiva al mondo insieme agli altri europei al 2010? E avete sentito parlare il nuovo Presidente della Commissione che ha succeduto a Prodi? Vi permetto di ricordarvi, tra l'altro, che questa decisione di dire che l'Europa deve essere conoscenza più competitiva del mondo è stata fatta su proposta della Commissione presieduta da Romano Prodi. E mi permetto di ricordarvi che il nuovo Presidente della Commissione Barroso ha detto che fa della competitività europea in quanto economia della conoscenza mondiale 2010 la sua priorità. Beni comuni non ci sono, le nostre società stanno privatizzando tutto, perché stanno dicendo che l'obiettivo principale è di avere un'economia competitiva forte, perché oramai l'economia mondiale è quella che detta le strategie dei vari paesi. E che in un'economia come la nostra oggi, che oramai è un'economia di violenza, dove solo coloro che sono forti possono avere accesso alle conoscenze, alle risorse, al petrolio, all'acqua, alle foreste, eccetera, e che sono competitivi perché economicamente, tecnologicamente e finanziariamente più potenti, solo i potenti hanno un futuro. Perché questa è un'economia di violenza, questa è un'economia dove solo i migliori possono resistere e avere il trofeo del futuro. E se ognuno non è il migliore, il più competitivo, non avrà futuro. E sarà colpa sua se sarà eliminato, colpa sua se sarà escluso, perché non sei stato capace di essere un rivale efficace e potente. E questo lo si applica anche alla cultura. Le culture non competitive saranno eliminate, hanno detto gli americani, hanno detto gli europei, hanno detto i giapponesi. Le culture non competitive sono destinate a morire. I cinema, i film che producono, le industrie film che non sono competitive, via. I teatri, la cultura, i libri che non sono competitivi, via. Gli insegnamenti che non sono competitivi, che non servono a creare le persone che sono le risorse umane per essere qualificate, per permettere alle imprese della nazione di essere competitive, via. Ed ecco perché i poveri, gli operai, i contadini stanno sparendo, perché non sono competitivi. Sono i più competitivi che restano. Io credo che il buon Dio non ci ha mai detto questo. Vero? Il buon Dio non ci ha mai detto.
Ha ragione perfettamente.
Il buon Dio non ci ha mai detto che solo i competitivi sono quelli, eppure l'Europa l'ha detto, quelli capi di Stato e 15 governi. Eppure i nostri governi continuano a dirlo. Eppure i nostri economisti, i nostri scienziati, i nostri tecnologi, i nostri giornali dicono che l'unica cosa che bisogna fare è il competitivo. Il nostro Presidente della Repubblica, Ciampi, era Presidente della Commissione della Competitività dell'Unione Europea prima di diventare Presidente dell'Italia. La competitività è oggi lo spirito del secolo. Allora che fare? Chiedo scusa, prendete un po' di respiro. E ecco, sono contento che ho cominciato a sorridere, perché se no io qui mi sono detto, è meglio che me ne vada, perché mi mandino tante scarpe in faccia. La logica è che noi dobbiamo dichiarare illegale la povertà. Come nel XIX secolo fu dichiarato illegale la schiavitù, il XXI secolo deve diventare il secolo della dichiarazione dell'illegalità della povertà. E Caritas Internazionale deve essere fra gli organismi che prende in mano sta cosa. Caritas Internazionale non può restare nella logica dell'adesione agli obiettivi del millennio per lo sviluppo. Caritas Internazionale non deve accettare l'idea che si accetta come inevitabile che l'obiettivo ambizioso massimo è quello della riduzione della povertà, cioè dire la riduzione degli estremamente poveri al 2015. l'obiettivo di Caritas Internazionale deve dire: noi dobbiamo sradicare completamente entro il 2020 la povertà e dichiararla illegale. Io non sto parlando in termini teologici, non sto parlando di poveri, beati poveri. Il Cristo non ha mai detto beati i miseri, i poveri che muoiono di fame. E noi non possiamo accettare questo. E Caritas Internazionale deve fare della battaglia per lo sradicamento della povertà e la dichiarazione della povertà come un fenomeno illegale la sua bandiera. Se non lo fa, Caritas Internazionale è complice del fatto che ancora per 20 anni esisteranno miliardi di gente povera. Dichiarare illegale la povertà, chiedo scusa se lo dico,
ma è chiaro, sì, sì.
Come la penso, eh? Perché io trovo che se i cristiani accettano la naturalità dell'inevitabilità della povertà dei prossimi 20 anni, come, ma ci sono sempre stati i poveri, no? Quindi accettano che non ci sia più nessun elemento di diritto alla vita accettato come tale. E non accettiamo allora l'idea che i beni del mondo, Luciano lo diceva, ricordando Gaudium Spes, cos'è che ricordava?
Consiglio, sì.
Che diceva la destinazione universale dei beni. Che destinazione universale della conoscenza stiamo facendo noi? Stiamo facendo la destinazione oligarchica e elitista della conoscenza, per la competitività delle imprese più forti, che hanno una remunerazione del capitale e loro azionisti più elevata. Questo che stiamo facendo della conoscenza, mica la destinazione universale dei beni. E la Chiesa ha sempre detto che invece è la destinazione universale dei beni che è la logica stessa del nostro operato. E allora come si fa a accettare che fra 20 anni, 30 anni ancora ci saranno miliardi di gente che sono poveri? Anche perché nessun economista serio può dirvi che economicamente non si può sradicare la povertà. Economicamente si può sradicare la povertà. Quindi allora studiare concretamente cosa significa dichiarare illegale la povertà. Voi come gruppi di base cosa potreste fare? Mica solo mandare soldi ai poveracci d'Africa, perché poi le cause dell'impoverimento, del ritorno alla povertà nel mondo e poi del ritorno alla povertà nei nostri paesi, e le cause sono da noi, mica sono da loro. Quando noi spendiamo 347 miliardi di euro all'anno per sovvenzionare la capacità di esportazione dei prodotti agricoli delle nostre economie sviluppate, America del Nord, Europa occidentale, perché altrimenti i prezzi sarebbero estremamente molto più elevati dei prezzi mondiali e gli africani allora potrebbero esportare i loro prodotti se lasciassimo libera la concorrenza sui mercati mondiali. Invece noi cosa facciamo? Diciamo all'agricoltore: tu produci del cotone, però costa 100 euro la tonnellata il tuo cotone, mentre invece costa 23 euro la tonnellata sui mercati mondiali, ma io ti do 67-77 euro, non ti preoccupare, do i sussidi di modo che tu li vendi a 23. Di modo che allora l'Afghanistan e il Sudan non può vendere il cotone, perché i suoi prezzi sono superiori di poco ai nostri. E allora noi cosa diamo poi? Diciamo che li aiutiamo, sì, ma nel frattempo gli diamo 10 e con 100 che mettiamo noi gli togliamo 80, perché tutte le statistiche mostrano che negli ultimi 20 anni i flussi netti di trasferimento finanziario fra i paesi ricchi del nord e i paesi poveri del sud è andato a favore dei paesi ricchi del nord, cioè dire noi abbiamo ricevuto, è poco, però negli ultimi 20 anni il flusso netto è a nostro favore. Tutto calcolato, quello che diamo, quello che prestiamo, quello che doniamo come dono, quello che poi gli altri ci comprano, noi abbiamo ricevuto 25 miliardi all'anno durante 20 anni dai paesi poveri. Noi li impoveriamo. E allora, come si può fare localmente voi a dire io contribuisco a far riconoscere che sono contro il mantenimento e la perennizzazione della povertà nelle mie società. E ci sono meccanismi, quanti noi tutti sappiamo i meccanismi di impoverimento che esistono nelle nostre società, li conosciamo questi meccanismi, quindi dichiariamo questi meccanismi illegali, dichiariamo delle disposizioni amministrative locali. Ricordatevi che in certe città europee, per esempio, a un certo momento hanno tolto i banchi pubblici dai giardini pubblici per impedire a quelli che non hanno domicilio di dormire sui giardini pubblici, perché questo diventa sporco per i buoni pensanti come siamo, avere la gente che dorme sui banchi pubblici. In tutte le stazioni del metro a Parigi hanno tolto tutte le sedie. E ora ci si appoggia solo su una banda così, all'altezza del, chiedo scusa, del sedere, perché così nessuno può dormire. Perché non si può mai avere i poveri nelle stazioni del metro. E perché non dichiariamo illegale la misura amministrativa di Parigi che ha detto che bisogna togliere le sedie nelle stazioni del metro, sapendo pertinentemente che sono state tolte per impedire ai poveri di andare a dormire durante le cose?
Anche la stazione centrale di Milano.
Queste sono realtà concrete. Non vi sto parlando di teoria della povertà. A me non interessa la teoria della povertà. Tra l'altro io non sono capace di spiegarvi la teoria della povertà. Però sono capace, come voi tutti, di spiegare a ciascuno a noi stessi come ci sono i meccanismi che mantengono la povertà. I meccanismi che dicono oggi, per esempio, che bisogna diminuire le tasse sul reddito, e semmai si accettano ancora le tasse, utilizzare soprattutto le tasse indirette, non le tasse sul reddito, ma le tasse indirette, le tasse sulla sigaretta, sull'automobile, eccetera, che è il sistema fiscale più ingiusto che possa esistere, perché se voi mettete soprattutto le tasse di tipo indirette, significa che voi favorite i ricchi e voi causate che i poveri diventano più poveri, mentre invece l'unico sistema fiscale che potrebbe contribuire a una funzione redistributiva, cioè di ribilanciare attraverso i trasferimenti di reddito, attraverso il tesoro pubblico, e lottare contro la povertà, sono le tasse sui redditi, tasse dirette, che si dicono dirette, non le tasse dirette. Quindi ogni qualvolta voi vedete un comune, una regione, uno Stato, aumenta le tasse indirette o diminuisce le tasse sul reddito, lì dovete dichiarare illegale queste misure, perché lì trovate una fonte di impoverimento, di mantenimento della ricchezza. Cioè si può misurare tutte queste cose, si può verificare, potete vedere per esempio se negli ultimi 10 anni nella vostra regione il carico fiscale sulle tasse indirette è stato superiore al carico fiscale sulle tasse dirette. E voi vedrete allora che la vostra regione ha contribuito anche a creare le condizioni per creare di più poveri di quanto ce ne fosse. E allora potete dichiarare illegale la legge che ha permesso questo fatto. E potete allora andare a protestare e raccogliere firme per dire noi non vogliamo che tu aumenti le tasse indirette, perché questo significa aumentare i poveri da noi. E invece lavorare sulle tasse dirette. Ecco, queste sono tante cose che si possono fare, dal livello locale al livello mondiale. Seconda cosa che bisogna fare, che si può fare, e quindi vi sto dicendo cose buone, cose belle, che si possono fare, non cose irrealiste, utopiche, si può fare. Tra l'altro pensate che nel XIX secolo i nostri antenati sono riusciti a farlo. Se noi siamo arrivati a 50, agli anni 1960, che eravamo diventati una società detta del benessere, dello Stato sociale, della sicurezza sociale, è perché tutte le generazioni precedenti erano riuscite a far cambiare il rapporto tra tasse dirette e tasse indirette. E ce l'hanno fatta. Tutti gli operai che nel 1860 si battevano per cose, pian piano sono riusciti. Prima hanno fatto la mutualità fra di loro. C'erano le famiglie operai, siccome lo Stato non faceva nulla, i dominanti non facevano nulla. appena moriva un operaio e c'era la mamma, il bambino restava senza niente perché non avevano niente, allora gli operai si sono messi d'accordo e hanno fatto la cassa mutua. E poi sono diventati obbligatori, e poi sono diventati sindacati, e poi sono, e finalmente hanno fatto le leggi. E l'hanno fatta. È perché hanno cambiato la maniera di ridistribuzione del reddito. Quindi è possibile. E oggi è possibile. Addirittura il presidente francese Chirac, di cui però io non ho che gli abbia grande stima, insieme con il presidente Lula a dicembre scorso hanno detto che se vogliamo veramente un mondo dove si lotta contro la povertà bisogna instaurare delle tasse mondiali che permettano di finanziare insieme l'accesso ai beni essenziali comuni alla vita come l'acqua, la salute e l'educazione. Oh, stanno detto questi due presidenti, mica sono bischi, sono bravi, l'hanno detto, e quindi è possibile, perché Caritas Internazionale non lavora e mettersi d'accordo a preparare che tipo di nuova fiscalità mondiale concepire per permettere di avere un processo di ridistribuzione della ricchezza prodotta a livello mondiale affinché ci sia questa specie di nuovo tesoro pubblico mondiale che finanzierebbe almeno limitativamente ad alcuni beni come l'acqua, l'aria, la foresta, ci può limitare a lì, l'accesso alla vita per la gente. Non lasciamo, questa è una terza proposta, non lasciamo ai mercati finanziari mondiali, cioè dire alle potenze del capitale privato, la cultura della finanza. Non lasciamo al capitale privato definire cos'è la fiscalità. Non lasciamo ai detentori del capitale privato definire quali sono le finalità del sistema finanziario e del sistema fiscale. I cittadini dobbiamo riappropriarci della cultura finanziaria. Dobbiamo riappropriarci della cultura della fiscalità collettiva, della fiscalità generale, e non invece partecipare anche noi. E perché non dovremmo avere un tesoro pubblico, un ministero del tesoro pubblico sempre più organizzato a livello europeo, continentale e a livello mondiale? Altra proposta che dovremmo fare, e che è possibile, e chiedo scusa se sono un pochino lungo, ma a parte il fatto che io non ho dimenticato di essere italiano, anche se vivo da 35 anni fuori d'Italia, ma noi italiani, una volta che cominciamo a parlare, è difficile fermarci. Tra l'altro, la sapete la differenza tra un italiano che parla e il treno a grande velocità? Non la sapete? No, l'ho inventata io, quindi non potete sapere. Se non ve la dico non la sapete. Il treno a grande velocità è il treno che va talmente veloce che si ferma solo quando arriva. Parte da Milano e arriva a Roma, e non si ferma che quando arriva. E un italiano che parla invece è un treno ad alta velocità che si ferma solo se voi lo fermate. Quindi vi invito a dirmi basta, come ha fatto Luciano ora. Quindi, allora, altra proposta da fare, che fa il livello dei beni comuni e del diritto alla vita, è che è tempo che noi si riconosca l'umanità in quanto soggetto giuridico e politico. Pensate, oggi noi diciamo che siamo una società globale, una società mondiale, in un segno di mondializzazione, come giustamente Luciano l'ha ricordato. Diciamo che siamo una società mondiale, che siamo gli scambi mondiali, i flussi, le informazioni, internet, rete mondiale, villaggio mondiale. Ma chi parla a nome dell'umanità? Chi è il soggetto rappresentativo di questa società mondiale? Eppure l'umanità esiste, non devo mica scomodare il pensiero teologo cristiano, esiste l'umanità, no? Secondo la teologia cristiana, noi siamo tutti membri di una famiglia umana, addirittura parte del corpo mistico, no? Cioè l'umanità esiste, secondo i cristiani. Siamo la famiglia, no? Chi parla a nome della famiglia umana? Siamo stati capaci di inventare le nazioni. Per esempio, una famiglia umana dell'Italia, dei cinesi, ha il riconoscimento, perché c'è lo Stato italiano, c'è lo Stato cinese, c'è lo Stato americano. E poi cosa abbiamo, che siamo stati capaci di fare il massimo? Fare l'organizzazione delle Nazioni Unite. Ma delle Nazioni Unite. L'ONU non può parlare a nome dell'umanità. Perché se l'ONU parla a nome dell'umanità e un membro Stato delle Nazioni Unite non lo vuole, non si fa nulla. E addirittura anche quando il Consiglio di Sicurezza decide e prende delle risoluzioni, se gli Stati non lo vogliono, mica il Consiglio delle Nazioni Unite va a mandare un esercito come ha fatto gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ce l'hanno avuto con l'Iraq per altre cose dell'Iraq e hanno mandato l'esercito. Ma mica lo fa a nome dell'umanità. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non può fare nemmeno quello. È tempo che l'umanità sia riconosciuta come soggetto giuridico e politico e che quindi come soggetto giuridico e politico sia in carica della responsabilità del diritto alla vita nel mondo. E che quindi sia responsabile dei diritti e dei doveri a nome dell'umanità. Chi si occupa delle foreste a livello mondiale? Abbiamo riconosciuto la sovranità nazionale sulle risorse naturali. Ed è giusto oggi che la Turchia legalmente dice: ma io sono a monte del Tigri e dell'Eufrate, e l'acqua del Tigri e dell'Eufrate sul mio territorio mi appartiene. Come l'acqua del Po, no? Appartiene a chi? All'Italia, agli italiani. Mica appartiene ai francesi. E allora noi abbiamo avuto questo principio, la sovranità patrimoniale sulle risorse naturali. Quello che nel territorio profondo, superficie e in alto, appartiene a uno Stato. Allora la Turchia dice: io sono proprietaria dell'acqua sul mio territorio. E quando l'Iraq e la Siria protestano perché la Turchia ha fatto tanto uso delle sue acque lì del Tigre e dell'Eufrate per fare la sua agricoltura, e la Siria e l'Iraq hanno visto diminuire del 50% il flusso d'acqua dei bacini nei loro territori, la Siria ha minacciato di guerra nel 93 la Turchia ha detto: scusate, quando tu in Iraq, perché io non ce l'ho, però è essenziale per me il petrolio, tu cosa fai? Tu dici che il petrolio sul territorio iracheno è tuo e me lo vendi. Tu c'hai sete? E io c'ho l'acqua e te la vendo. E se voglio dartela te la do. E te la vendo al prezzo che voglio io. Ecco, questa è la società oggi. Perché abbiamo riconosciuto il principio della sovranità patrimoniale sulle risorse naturali a livello degli Stati. È tempo di cambiare questo. Per questo principio della sovranità patrimoniale sulle risorse naturali è caso di guerra. Sono questi che fanno le guerre. Ecco perché gli Stati Uniti è in Iraq. Spero che non abbiate creduto che gli Stati Uniti sono in Iraq per difendere la libertà e la democrazia. Se l'avete creduto, mi dispiace togliervi questa credenza. Ma vi sbagliate. Allora, non è sufficiente riformare le Nazioni Unite, perché riformare le Nazioni Unite significa prendere una misura che forse è meglio di niente, però come si fa a riformare un'istituzione che non è riformabile rispetto al suo principio genetico? E quindi bisogna operare il riconoscimento dell'umanità come soggetto giuridico, per riaffermare il primato dell'umanità, cioè del fatto che noi siamo tutti esseri umani che nascono uguali nei diritti e nei doveri e che hanno uguaglianza nell'accesso ai beni e servizi del pianeta, che sono considerati dalla società beni essenziali e insostituibili alla vita individuale e al vivere insieme. E per terminare, quindi sono già tante cose che possono essere fatte: l'umanità, la finanza, la povertà e tutte le istituzioni che si devono fare accanto. C'è un'altra cosa fondamentale, è battersi contro il diritto di proprietà intellettuale. Bisogna far sì che la conoscenza, semmai lo è stato, ridiventi questo bene fondamentale degli esseri umani. Voi sapete la storia del mito di Prometeo incatenato. Prometeo, sapete, era questo uomo eroe greco, nella mitologia greca, che fu condannato ad essere legato con una catena a una montagna, una roccia, e un'aquila che gli prendeva il fegato. Ogni volta il fegato si ricostituiva, sempre l'aquila gli mangiava il fegato. Perché fu condannato? Perché si dice nel mito che Prometeo riuscì a prendere il fuoco della vita, cioè della conoscenza, agli dèi. E il mito dice una cosa molto interessante. Dice che gli dèi condannarono Prometeo non perché rubò il fuoco, cioè dire la conoscenza, ma perché Prometeo la rubò perché volle portare la conoscenza agli umani. Oggi abbiamo tanti dèi che ci stanno condannando tutti a essere Prometei, perché appena vogliamo utilizzare la conoscenza nell'interesse di tutti, quelli che dicono di possedere la realtà ci puniscono, ci mettono in prigione, ci condannano a delle multe e impediscono alla gente di avere accesso alla conoscenza. Io penso che se facciamo queste 4-5 cose siamo in una condizione di completamente capovolgere i mattoni di cui vi ho parlato, ed è allora possibile di essere di nuovo a Porto Alegre e dire che un altro mondo non solamente è auspicabile, ma è anche possibile. Ed è possibile. Grazie molto. Vedo che avete ben ingoiato i mattoni. Grazie molto. Però io penso che noi ora abbiamo tempo per discutere,
sì,
o no?
Sì, 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 sì.
Perché quello che vi ho detto io lo sapevo, ora mi interessa sapere invece quello che voi pensate su queste cose.
No, abbiamo senz'altro quasi una mezz'oretta e quindi sono tantissimi gli spunti che Riccardo Petrella ci ha dato. A me mi ha colpito soprattutto un aspetto, no? Anche molti di noi magari non è che per la prima volta sentono ragione su certi concetti, però mi sono reso conto di come ormai siamo talmente abituati a dare per scontato delle cose che sono invece assurde, come ben ci ha spiegato Riccardo. Ecco, che proprio questo mi ha colpito, il fatto che noi diamo ormai per scontato che il mercato è padrone, che certe cose ormai... Ecco, questo intervento mi sembra ci abbia molto aiutato a capire che non è affatto così e che dobbiamo proprio rimettere in discussione certi capisaldi, certe proprio concezioni così di base. Mi colpiva molto l'altro giorno, quando il presidente Ciampi è andato in India, in questo paese di cultura millenaria, con tutto quello che è successo, Gandhi eccetera, nella conferenza stampa il concetto che è venuto fuori, ciò che il presidente, il nostro presidente ha capito, era che andato in India finalmente si possono aprire dei forti canali di collaborazione economica, le nostre imprese possono andare. Questo è veramente il frutto di una mentalità che ormai è talmente marcia che dà per scontato che ciò che conta è solo l'economia, ormai tutto il resto è scomparso.
E che l'India si troverebbe già in condizioni assai buone, grazie a un'apertura dei mercati, per anch'essa diventare un'economia che contribuisce alla competitività dell'economia mondiale. Questo ha detto anche Ciampi, competitività.
Certo, questo è quello che il nostro Presidente ha capito andando in India, in un luogo di, così, di cultura, di storia millenaria, quello che è successo, lui ha capito. Detto questo, apriamo senz'altro il dibattito, sono tante le cose sentite. C'è un microfono volante, per cui uscendo io o venite.
Fai
voi.
No, quest'are etero, puoi girare tu? C'è etero che fa quest'are etero.
Spero che non ho abusato molto.
No, non ho preso un segno. Assolutamente.
Buonasera.
Proprio da questo cambio della mentalità dei concetti, e a partire da quello che diceva sulla competitività, volevo chiedere quasi una mano a aiutarmi a ragionare su alcune cose,
ecco.
Con degli strumenti dei quali dispongo io, che sono pochi, e quindi volevo proporre un ragionamento e chiedere di aiutarmi a svilupparlo un po' meglio. Lei parlava della competizione, tra virgolette, come male, come un qualcosa che va quasi sradicato, come parlava della povertà. D'altra parte però pensavo, la competizione è quello che porta, che incentiva lo sviluppo. Nello sport, per esempio, la competizione è il motore che porta ad avere dei risultati migliori. La stessa competizione, d'altra parte, fa sì che il primo vinca, il secondo quasi, però il terzo in giù sia perso. E quindi si è fuori dal mercato. Dov'è il punto d'incontro, mi chiedo, tra la competizione e la necessità di sostenere quello che è il patrimonio comune? Dov'è questo punto d'incontro? Il mercato, a questo punto cercavo anche io di dare una piccola risposta. L'economia di mercato, lo sentite in un spito, si basa sul profitto. E quindi la domanda e l'offerta si incontrano e si cerca di ottenere il maggior profitto, tra l'altro non solo per la domanda, ma anche per l'offerta. Cioè entrambi i contraenti, entrambi quelli che stanno sul mercato devono ottenere il massimo del profitto. Questo è scritto sulle basi di qualsiasi libro. A questo punto però mi domandavo, forse c'è l'errore di fondo che riesco a rilevare, il fatto che profitto uguale soldi, profitto uguale guadagno in termini economici. Forse il problema che sta alla base è cercare di fare il passo in avanti di quei libri che ci fanno leggere. Io non ci ho mai scritto che il profitto uguale soldi. Se il profitto fosse inteso come un pattern di consumi più ampio, per esempio adesso molte imprese ottengono profitti maggiori perché il consumatore, la domanda, individua il profitto in un concetto più etico, più ampio, che non è solo il profitto, ma è la tutela del lavoratore e tutta un'altra serie di questioni. Forse che il punto d'incontro tra la competitività, che personalmente non considero un male, una cosa assolutamente da troncare, e la tutela di quel bene comune di cui si è parlato lei, è proprio ridisegnare la struttura del profitto, è proprio rivedere cosa si intende come profitto. Un'ultima cosa, dalla parte della domanda, forse ringrazio di essere un sistema non democratico. Il sistema competitivo di mercato è totalmente antidemocratico, perché per far sì che l'asset rimanga pubblica, se ipotesi X, la mia giunta dice che deve diventare privata, per far sì che questa non diventi privata, io devo trovare il 51% delle persone che siano d'accordo con me. Se decido invece che il profitto deve essere diverso, basta che trovo il 4% che non compri i prodotti di impresa che ti intende il profitto in termini solamente economici, perché tutto si cambia. Grazie.
Lo prendiamo due o tre per vedere gli agganci.
Sì, sì, sì.
Propongo di averne anche due o tre, così se ci sono degli agganci poi si possono meglio valorizzare, per evitare ripetizioni. Grazie ad ogni modo,
Allora, io vengo da studi economici, ho frequentato la facoltà di economia qui ad Ancona. Una delle mie più grosse delusioni nella mia carriera scolastica è stata quella del corso Economia dello Sviluppo, dove forse tarata su sviluppo, quindi pensavo alcune cose, di fatto mi sono ritrovata ad un corso così come più o meno tutti i corsi di economia classica che in qualche modo si studiano all'università, di possibilità di sviluppo chiaramente del nostro mondo, quindi quali devono essere i tassi di crescita e tutto il resto. Allora, quando ascolto alcune cose anche da economisti, quindi da persone che parlano con cognizione di causa, mi chiedo, nelle nostre università, cioè dove in qualche modo si formano le persone a una sensibilità, a una competenza, a uno spendersi poi nel pensare, nelle nostre università tutto questo non passa, o se passa è per buona volontà di qualcuno che con un convegno, con qualcosa così di strisciante, ma non ci sono costi, cioè non ci si dota di strumenti anche intellettuali per poter comprendere, per poter analizzare, per poter formare persone che una volta finito anche l'arco di studi, ma in qualche modo vivono e sono capaci di portare avanti alcune idee, alcune questioni. In questo senso il mondo accademico è molto mancante. Chi coltiva queste cose, ho l'impressione, anche i professori universitari, le coltivano a livello personale, ma non a livello di ricerca. Ed è, credo anche in questo senso, significativo che nuovi strumenti anche di analisi economica sono tentati. Amartya Sen, premio Nobel di qualche anno fa, non a caso è indiano di origini, ma ancora deve entrare ancora nella nostra modo di dire l'economia, perché quando si dice economia si pensa sempre a qualcosa di quel profitto, tutte queste cose che hai detto. Credo che invece ci sia una economia nel senso alto del termine, come disciplina sociale, che è capace forse di tra virgolette anche trovare soluzioni o comunque per indicare delle strade. Grazie.
Forse ci possiamo fermare, questi già due che hanno molti elementi in comune. Forse mi permettete di reagire subito immediatamente a queste due cose. Allora, io mi permetto di non essere ancora e restare mica tanto entusiasta della logica stessa della competizione, competitività, perché c'è stata questa trasformazione del concetto nella nostra vita quotidiana. Competizione significa dal latino cum petere, significa domandare insieme. E in effetti all'origine competere era per tentare di vedere come si poteva trovare le migliori soluzioni. Ah, in sforzo, insieme, cum petere, cercare insieme significa domandare insieme, cercare insieme. Quindi effettivamente se io voglio vedere fare un monumento nella città di Fano faccio una competizione per trovare lo scultore che mi fa la statua, no? Questa era la competizione, faccio il bando di concorso, competere, eccetera. La competitività invece è diventata sempre più non cercare insieme, ma è come io posso eliminare l'altro. Cioè dire, com'è che io posso eliminare il mio concorrente che diventa rivale dall'offrire i beni e i servizi sul mercato, non sulla società. Sul mercato dove allora io devo tentare di fare cosa? Devo tentare di vincere sul prezzo, quindi devo tentare di ridurre i prezzi, di vincere sulla qualità, quindi devo tentare di fare cose migliori e forse prezzo e qualità buono, un buon rapporto, vincere sulla flessibilità, cioè dire che devo cambiare immediatamente se cambiano gli orientamenti oppure modificare io il comportamento dei consumatori e quindi vincere meglio sull'altro perché sono riuscito a meglio convincere attraverso la pubblicità a comportarsi in una certa maniera, la pubblicità e non invece attraverso il bene o quindi con dei simboli, con della pressione eccetera, e poi vincere sulla varietà. Questo significa, il mio obiettivo, addirittura la Wharton School of Economics degli Stati Uniti ha detto che la definizione della competitività è creare le condizioni con cui impedisco al mio concorrente di essere innovatore, cioè uccidere la capacità di innovazione del mio concorrente. Questa è la competitività oggi. Ed ecco perché si dice che bisogna essere più competitivi degli Stati Uniti, perché bisogna togliere il potere dominante agli Stati Uniti, oppure togliere ai giapponesi, eccetera, eccetera. È una guerra, la logica oggi della competitività non è più il competere, ma è una logica di guerra dove la sopravvivenza mia significa la tua eliminazione o il tuo indebolimento, cioè dire non hai più la capacità di dominare i meccanismi di mercato e quindi il prezzo, l'offerta, eccetera, eccetera. Tanto è vero che non c'è più questo concetto nemmeno nello sport, perché oramai nessuno crede più che stiamo facendo uno sport come si faceva prima, perché lo sport è stato mercificato. Spero che lei non pensi che le domeniche calcio che si fanno sia la forma migliore che vinca il migliore. Il football è stato ucciso perché è stato rientrato il concetto del mercato del calcio, dove uno deve essere competitivo. Perché le Olimpiadi non sono più quello che prima? Perché anche l'atleta dei 100 metri deve essere competitivo, perché se non vince la prima, secondo, poi durante l'anno non è sul mercato. Quando Hénin era una tennista belga che è stata per alcune settimane numero uno mondiale delle donne giocatrici di tennis, si è trovata, era indebolita, e l'hanno domandato: lei cosa pensa del suo indebolimento? Dice: il mio valore sul mercato non è cascato. Testo: il mio valore tennistico sul mercato non è cascato, valgo ancora X milioni ogni qualvolta partecipo alla cosa. Questa non è competizione, e questo perché noi tutti sappiamo che abbiamo ucciso lo sport, perché c'è stata questa logica della competitività sul mercato, tutto è stato ridotto a mercato. Quando si entra sul mercato siamo nella rivalità, basta, non c'è più emulazione, non c'è più. Pensavo ancora l'altro giorno, mi hanno detto che c'era una maratona in una città del nord d'Europa, e dove uno è cascato e tutti sono passati sopra di lui. Altro che Vangelo, che ti fermi quando, perché cosa significa? Che in una competizione buona, che sarebbe stata quella, forse ci si saremmo fermati a aiutare colui che è cascato. In una competitività feroce dove solo colui che arriva primo sopravvive, non ci si può fermare. Non ci si può fermare. In questo senso io direi che oggi la scienza economica è una scienza che ha abdicato non solo alla ricerca della verità, e che non sarebbe male, perché tanto sappiamo che ogni cosa che noi facciamo sì è la ricerca della verità, però non si può pretendere la verità, quindi non è lì il problema, ma che la scienza economica oggi abbia abdicato a cercare la giustizia. Cioè dire, la scienza economica ha perso il concetto di economia politica, che era la sua nozione originaria. Economia, oikos nomos, significa le regole, nomos, nomia, autonomia, eteronomia. Nomos significa le regole e oikos significa l'ambiente, la casa. Ecco perché l'economia fu all'origine soprattutto detta domestica, domus, la casa. Ecco, l'economo delle congregazioni era colui che salvaguardava il patrimonio della casa, no? L'economo non è colui che faceva l'economia, ecco, l'economo era colui che governava nell'interesse della casa. E poi divenne economia politica perché era le regole della casa a livello delle nazioni, mentre prima erano le economie, le regole dei nobili, delle minoranze, erano dei cittadini ricchi e gli altri erano barbari, nel senso che erano esclusi, non erano cittadini, erano schiavi. Fino all'1862 c'erano gli schiavi in tutte le società del mondo, e l'economia non esisteva. Divenne economia politica quando si furono lo Stato che ha liberato, no? In termini di Stato di diritto, ha liberato gli esseri umani. Ecco perché l'economia politica diventò un'economia nazionale. Oggi l'economia non è più politica, addirittura i cultori dell'economia non dicono che sono economia politica, dicono che fanno la scienza economica. Ecco perché hanno modellizzato la formalizzazione del loro discorso, è sempre più matematico, perché è sempre più distante dalla realtà, e non vogliono interessarsi alla realtà. Vogliono interessarsi di un modello ideale perché vogliono pretendere gli economisti di essere neutri. Io sono economista e per anni insegnavo all'università di Lovagno nella business school, e la mia tesi era che bisognava chiudere le business school. Ecco perché dopo alcuni anni mi hanno buttato fuori dalla business school, però io continuo ancora a pretendere che bisogna chiudere. Tra l'altro lei sa benissimo, io sono venuto a Ancona, ho parlato alla facoltà dell'economia nella grande sala dell'esercito che è stata rinnovata, sono venuto ancora con tutti i presidi dell'economia facoltà, e gliel'ho dette di quattro, di scure, di belle, di crude e di rotte, no? E di cotte. Perché? Perché l'economia oggi effettivamente ha tradito la sua funzione, e i cultori dell'economia oggi hanno tradito la funzione propria degli economisti, perché oramai la loro economia è piuttosto un'economia business. Sapete, nella mia università, tre anni fa, avemmo come iscritto, ma non ditelo a nessuno, perché è segreto questo, non lo dico a nessuno, avemmo come iscritto nelle scienze economiche uno studente, ma avemmo 430 persone, studenti iscritti al business e al management school. Cioè dire, perché oggi la gente crede che l'economia è l'economia del business, della finanza, del commercio, della pubblicità, del marketing. E la gente così che l'economia è l'economia dell'impresa. E questo spiega anche il perché c'è questo cedimento della funzione dell'economia. Allora arrivo poi al discorso del profitto, di come in questo senso io consiglierei agli studenti di economia di fare la rivoluzione, di domandare ai loro professori di insegnare loro l'economia e non il business science, la scienza del business. E riguardo il profitto, io penso che quello che è importante, il trade union tra quello che dice principio di competizione e concorrenza e l'utilizzo che si fa del profitto solo in termini monetari, penso che lei abbia ragione, a parte eliminato il fatto che non credo che i meccanismi di competizione possano essere considerati buoni o positivi, come sono organizzati oggi. Penso che il punto centrale oggi della nostra riflessione, della nostra azione, deve orientarsi verso, verso una risposta al quesito seguente. Secondo noi, cosa conta di più per una società? La ricchezza individuale, misurata in termini di possessione di beni e servizi il cui valore monetario aumenta, e in termini di PA, di potere d'acquisto, capacità di acquisto e di consumo, quindi dei beni e dei servizi che sono considerati elemento indispensabile per ottimizzare l'utilità individuale, quindi la ricchezza individuale, oppure la ricchezza collettiva. Ora, la mia tesi è di dire che per il momento, e Luciano l'ha riaffermato dicendo la sua, non dico malessere, quello che ha sentito oggi pomeriggio, è che la nostra società oramai ha svalorizzato completamente la ricchezza collettiva, non ha più una cultura della ricchezza collettiva, mentre invece non sta facendo altro che valorizzare la ricchezza individuale. La ricchezza individuale che è quella che permette di ottimizzare l'utilità individuale. E possiamo cominciare tantissimi esempi. Prendiamo l'esempio del trasporto pubblico. Quando noi pian piano privatizziamo i treni, quando noi pian piano eliminiamo le ferrovie di linee locali che non sono redditizie, e quando noi invece abbiamo espanso il trasporto delle merci su strada, avendo abbandonato il trasporto delle merci sui canali, sui fiumi, sui canali che erano stati costruiti nel XIX secolo, all'inizio del XX secolo, e abbandoniamo i treni, e quando abbandoniamo il trasporto pubblico perché non investiamo più sui trasporti pubblici e invece investiamo oramai in trasporto privato, sia delle merci che delle persone, facendo investimenti nelle strade, nelle autostrade, nelle automobili, eccetera, eccetera, noi, significa che la nostra società ha scelto l'itinerario dell'ottimizzazione dell'utilità individuale nel campo del trasporto attraverso la ricchezza individuale. Il calcolo della ricchezza individuale è un calcolo monetario di benefici e di costi monetari. Tutti i costi, per esempio il numero di morti da gente sulle strade, che sono infinitamente superiori ai morti degli incidenti dei treni, e che quindi in termini di ricchezza collettiva è meglio che una nazione utilizzi i treni anziché le automobili, perché ci sono migliaia di morti in meno ogni anno. Questa non è considerata ricchezza collettiva, avere migliaia di morti in meno. Invece è considerato ricchezza individuale se il mio costo prezzo di utilizzare il trasporto pubblico non mi fa l'equazione dell'ottimizzazione della mia utilità individuale, perché allora questo diminuisce la mia ricchezza individuale. Perché nella mia ricchezza individuale addirittura penso di dover meglio spendere acquistando io il mezzo del trasporto per me, anziché pagare le tasse dirette per finanziare il trasporto collettivo di cui io non vedo immediatamente la percezione del ritorno alla mia utilità individuale. Lo stesso si può dire per la salute. lo stesso si può dire per l'ambiente. Oramai è la ricchezza individuale che è il parametro di definizione delle priorità e stiamo perdendo pian piano la cultura e la pratica della ricchezza collettiva. La mia tesi è di dire che noi europei, per esempio, siamo ancora più ricchi degli americani perché gli americani non hanno più treni, non hanno più autobus, loro hanno solamente tre cose, le gambe, l'automobile e gli aerei. Basta. Non hanno niente più nelle loro città. Se voi arrivate a una città e volete andare a un'altra città, perché ci avete i treni? Siete a Houston, volete andare, che ne so, a Palo Alto o volete andare a Filadelfia e non ci avete mica treni. E non ci avete mica autobus, perché tutti i coach, gli American coach, sono stati chiusi, sono falliti. Cosa ci avete? O un aereo, o una macchina, o a piedi. E non vi consiglio di andare da Houston a Filadelfia a piedi, perché ci metterete dei mesi. Andate in aereo. Ma l'aereo cosa significa? Energia, eccetera, eccetera. Cosa significa se è dato presidenza negli Stati Uniti? Ha due modi di vita, di trasporto, l'aereo e l'automobile, che sono distruttori dei beni collettivi. La natura, la vita umana, eccetera, eccetera. Noi invece abbiamo molto meno morti ogni anno degli americani, abbiamo molto meno distruzione dell'ambiente che gli americani, abbiamo molti meno malati a causa dello stress eccetera degli americani, però gli americani sono considerati più ricchi. Gli stessi, l'energia, gas, elettricità, acqua, trasporti pubblici, i catering, le società di certe formazioni professionali, eccetera, eccetera. Se voi privatizzate questo, per esempio, come senza saperlo, abbiamo privatizzato de facto ciò che per tanti anni è rimasto e sono cosiddetti beni e usi civici. Le spiagge, le foreste, le terre, c'erano usi civici che uno poteva, perché consideravamo che la terra, le spiagge, certe acque di pioggia, certe cose erano comuni e che il contadino, l'operaio, l'uomo, qualunque uomo, una persona poteva utilizzare questi beni collettivi di usi civici, tutti quanti avevano accesso. Per esempio in Svezia hanno fatto 40 chilometri di piccoli sentieri asfaltati per permettere agli handicappati che sono sulle sedie a rotelle di andare a fare la passeggiata nei boschi, perché mica perché tu sei un handicappato che non puoi andare a fare le passeggiate nei boschi. E allora la Svezia ha deciso di dotare le loro foreste di 40 chilometri di percorsi per passeggiate per gente che va in sedia a rotelle. E questo è un uso civico. E sapete che la foresta, come la terra, nei paesi scandinavi è proprietà pubblica. Voi avete il vostro giardino con la vostra villa in Svezia, non vi appartiene, cioè avete il diritto di utilizzarlo, ma io posso venire nel vostro giardino a fare il barbecue, perché mi appartiene. Solo non lo fo, perché siamo d'accordo che siccome ciascuno, se tutti andassero dappertutto, lì sarebbe un pasticcio, però a mia partita io posso andare a fare il barbecue nel vostro giardino. Non lo si fa perché siamo gente civile. È lo stesso la foresta, perché la foresta per esempio nei paesi scandinavi, in Finlandia, eccetera, Norvegia, tutti quanti possono andare a dormire nelle case, a condizione che uno lasci pulito il luogo come l'ha trovato. Però ci sono delle casupole dove uno può dormire e cose, è tutto gratis, non pagate niente. Chi paga? È la ricchezza collettiva e il contribuente, si paga sulle tasse dirette. Perché? E noi invece oramai anche nei paesi scandinavi stiamo perdendo queste cose. Ed è solo se reinventiamo, non bisogna ritornare al passato, perché il passato non si ritorna mai, reinventiamo, diamoci gli strumenti per vivere insieme nel XXI secolo. E per vivere insieme oggi non si vive più solo nel villaggio, e non si vive solo più nella regione, e non si vive più solo in Europa, ma si vive insieme a livello mondiale. E invece quali sono le tesi dei nostri dominanti? Che dice che più ci mondializziamo, più scopriamo che siamo differenti e più vediamo che abbiamo regioni di conflitto, e che quindi l'unica cosa che si può fare per organizzare il mondo è che uno diventi più forte dell'altro, perché oramai più scopriamo che siamo tanto differenti, l'unica cosa per vivere insieme è che io impongo la mia maniera a te. Questo è. E allora noi abbiamo inventato l'idea che il nostro modo di vita è la civiltà. E tutti coloro che ci impediscono di avere accesso ai beni e servizi che noi consideriamo essenziali per il nostro modo di vita, diventano dei terroristi. E quindi mi do il diritto di mandare delle piccole bombe, dei piccoli missili per eliminarsi i terroristi. Perché come dicono gli americani oramai da 20 anni, tutti i presidenti degli Stati Uniti l'hanno detto, e non solo i repubblicani, ma anche i democratici, the American way of life is not negotiable. Il modo di vita americano non è da negoziare. You take it, o se no ti mando una bombettina. Non lo prendi? E riceverai qualcosa di peggio. E questa è una maniera diversa di considerare il vivere insieme. Cioè dire, ci stanno togliendo la capacità di pensare che sia possibile di vivere insieme a livello mondiale. E noi dobbiamo batterci. E noi dobbiamo rifiutare sistematicamente, attraverso tutte le forme possibili, all'idea che per i prossimi 20, 30, 40, 50 anni non sia possibile vivere insieme. E che l'unica cosa è che noi, che abbiamo the best way of life, che abbiamo il modello di vita della civiltà mondiale, perché sarebbe il nostro il modello della civiltà mondiale, perché sarebbe ispirato dal principio della libertà, noi dobbiamo esportare la guerra per difendere la libertà del nostro modo di vita. E noi dobbiamo dire che esportiamo per conseguenza la democrazia, e per questo dobbiamo radere al suolo città intere di un paese, che perché solo così noi possiamo, radendo il suolo le città delle popolazioni che non vogliono accettare come accettabile il nostro modo di vita, noi esportiamo la nostra libertà e esportiamo la democrazia nel mondo. Per questo Giuliana e dov'è? E per questo dobbiamo batterci contro questo. E l'unica cosa, una delle cose più importanti che dobbiamo batterci, non è tanto batterci contro sti iracheni. La cosa più importante che dobbiamo batterci è batterci contro gli Stati Uniti, che oggi sono la principale causa del disastro del sistema mondiale incapace di vivere insieme.
Dobbiamo praticamente chiudere, se c'è una domanda al volo con una risposta al volo, possiamo ancora farlo, ecco. Michele.
Io non faccio domande così non perdiamo tempo con la risposta, volevo solo, sono qui al domenica del comitato H2O, presentare aggiungere un attrezzo alla cassetta che alla fine Petrella diceva del che fare. H2O è un comitato che opera nella provincia di Pesaro.
Scusi, ho terminato questo, ma bisogna dire.
Le tematiche dell'acqua, e da un anno circa è diventato un comitato provinciale a cui aderiscono qualche decina di associazioni presenti un po' in tutta la provincia, ed è il referente locale del Comitato Nazionale per il Contratto Mondiale dell'Acqua, di cui il professor Petrella è presidente. Quindi adesso non la faccio lunga e non mi dilungo nemmeno a spiegare che cos'è, tanto uscendo ci sono i nostri altri militanti del comitato che vi lasceranno del materiale. La cosa semplicemente che volevo dire è che in questa fase, in questi anni in cui ho operato, il comitato ha lavorato molto sulla sensibilizzazione, sull'informazione su tutte le varie tematiche dell'acqua, quindi dai problemi della guerra, alle questioni internazionali, alle questioni anche dell'acqua minerale che prima il professore citava. In questa fase qua abbiamo un po' bloccato quasi tutto il resto, perché per noi la cosa che più volte è stata accennata questa sera della privatizzazione dei servizi nella nostra provincia è diventata prioritaria, quindi stiamo concentrando tutte le energie su questo, stiamo lavorando a contatto, stiamo tallonando in maniera strettissima un po' tutti gli amministratori della provincia, facciamo continuamente incontri tutta la provincia con sindaci e assessori. Perché il primo problema che abbiamo visto è che su tutta questa partita c'è un'ignoranza tremenda, cioè ci sono alcuni politici furbi che portano avanti la macchina e tutta una serie di amministratori locali, anche di piccoli comuni, che subiscono un po' questo processo di privatizzazione eccetera che c'è stato. Il processo qui è abbastanza avanti, quindi la questione è abbastanza un'emergenza su cui bisogna intervenire. Vediamo che quando la questione si comincia ad andare a spiegare sia ai cittadini che ai politici, diciamo quelli che originariamente erano stati un po' fregati, la sensibilità c'è ed è forte, e quindi qualcosa probabilmente si riuscirà a fare. La cosa appunto su cui chiudo è chiedo, poi qua sul materiale che vediamo ci sono tutti i recapiti, prendere contatto con il comitato e possibilmente di farvi vivi e di darci una mano in questa battaglia. Adesso lì c'è anche la possibilità di aderire al comitato, quindi sottoscrivere i vari principi del comitato, tra cui anche quelli della non privatizzazione, però in generale ci servirebbe da qui ai prossimi 3-4 mesi fare una forte mobilitazione, far capire ai nostri politici che questo è un processo che non vogliamo subire, perché sostanzialmente questo è stato, è lo stesso meccanismo che Petrella diceva rispetto ai grandi vertici internazionali, cioè qua sono state privatizzate le aziende, trasformate in SPA, decise all'interno di circoli chiusi di politici e cittadini non ne sapevano nulla, l'hanno scoperto dopo o comunque non sono stati informati adeguatamente. Quindi bisogna far capire che il gap di informazione l'abbiamo recuperato e che non condividiamo assolutamente l'operazione. Quindi su questo serve un po' l'aiuto di tutti, se ci date una mano è benvenuta.
Grazie Michele. Io prima di ridare la parola a Petrella per una chiusura dico solo due cose. Uno, vi ricordo il prossimo incontro sabato prossimo sempre qui col Cardinal Renato Martino. La seconda è che chi vuole approfondire questi temi c'è questo libro di Riccardo Petrella, Il diritto di sognare. In genere si dice che non ci possono togliere il diritto di sognare, anche se mi sembra che ci stiano provando abbastanza bene, e credo che questo libro insomma ci aiuti a riflettere ancora di più sulle cose sentite. Io vi ringrazio, l'ultimissima parola per i saluti e per un ultimo ragionamento a Riccardo Petrella.
No, anch'io non voglio aggiungere altro, l'unica cosa è dire che se per quanto certe affermazioni possano essere sembrate dure, forti, penso che è necessario che questa testimonianza, anche che persone che si riferiscono alla tradizione e alla cultura cristiana, questa testimonianza di un mondo diverso, di disobbedienza ai poteri che non rispettano il diritto alla vita, io penso che questa deve essere fonte di gioia e di incoraggiamento quotidiano nella nostra azione. E poi volevo darvi l'ultima informazione, salutate Cardinal Martino da parte mia, perché Cardinal Martino è stato, come Presidente della Commissione Giustizia e Pace, il portaparole del Stato del Vaticano al Forum Mondiale dell'Acqua a Kyoto nel 2003, dove la Chiesa ha presentato, il Vaticano, non la Chiesa, ha presentato un rapporto, come ogni Stato, sull'acqua, dove per la prima volta la Chiesa ha affermato le sue reticenze rispetto alla privatizzazione dei servizi idrici. E quindi salutate Cardinal Martino da parte mia e ditegli che deve continuare in questa direzione. Grazie molto e buona serata. Grazie.
Grazie davvero.